Padre nostro, ti ringraziamo perché il Signore Gesù, come ha promesso, è presente in mezzo a noi. E certamente è presente, lo ha detto e quindi è così. Ma a volte mi chiedo come mi comporto io, come mi vedi tu, perché tu sei presente, ma non sempre siamo attenti a questo fatto e ci dimentichiamo di questa presenza tua. Adesso ti preghiamo di aiutarci tu, non soltanto ad essere presente, ma anche a parlare, e quindi a parlare con il tuo Spirito Santo e poi anche ad aprire le nostre orecchie e il nostro cuore, perché tu ti degni di parlarci, tu non ci lasci nel nostro brodo, tu vuoi rivolgerti a noi e continuare ad essere attento ai bisogni che abbiamo affinché noi possiamo onorare il tuo nome. Perciò ti preghiamo di sostenerci tutti con il tuo Spirito Santo, nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo leggere, fratelli e sorelle, nel capitolo secondo del libro dei Proverbi. Il libro dei Proverbi appartiene, diciamo, al gruppo dei libri poetici, si dice, o sapienziali. Sono libri in cui, diciamo, la volontà di Dio non è espressa in forma di comando, come nella Torah, nella legge, in cui si dice, sta scritto, così parla l'Eterno. Qui si rivolge la parola di Dio all'uomo, al popolo, nella forma della sapienza, della saggezza, vuole istruire, vuole insegnare. Il peccatore è presentato come uno stolto, e la stoltezza è peccato. Qui vediamo per esempio che nel libro dei Proverbi la saggezza assume la forma dell'araldo nel capitolo primo al versetto 20 e parla in luoghi pubblici. La saggezza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze, negli incroci affollati, essa chiama all'ingresso delle porte in città, pronunzia i suoi discorsi. Fino a quando, o stolti, amerete la stoltezza? Fino a quando i beffardi prenderanno gusto a schernire, gli stolti avranno in odio la scelza? Volgetevi ad ascoltare la mia riprensione. E certo, se parlassimo così in nome della saggezza oggi, avremmo degli uditori attenti. O stolti, volgetevi ad ascoltare la mia riprensione, ed io farò scorgare su di voi il mio spirito e vi farò conoscere le mie parole. Poi continua con delle parole terrificanti, senza alcun dubbio, perché avverte gli stolti. Invece in questo capitolo 2 la saggezza assume la forma di un padre che si rivolge al figlio. Qui è qualcuno che adesso ha accolto la parola di Dio, ma ha bisogno di saggezza. Ecco, di saggezza. Noi talvolta quando siamo nelle difficoltà diciamo, Signore aiutami, quando dobbiamo prendere delle decisioni su cose importanti, diciamo, Signore, fammi conoscere la tua volontà. E certamente sono preghiere lecite, legittime, che hanno anche delle promesse, ma di per sé, riflettiamo, non ci distinguono dai pagani, perché chiedere aiuto ad una divinità è un qualche cosa che molti fanno. Abbiamo incontrato una vedova che ci ha detto che lei chiede aiuto a suo marito morto per i suoi figli, quindi chiede aiuto a qualcuno. E così anche per sapere la volontà, i re una volta chiedevano appunto agli indovini se facevano bene entrare in battaglia oppure no, bisognava chiedere qual è la volontà degli dei. E dicono che ancora molti manager fanno oggi cose di questo genere, chiedono agli indovini, ai maghi, per vedere come devono investire i loro soldi o come devono prendere le loro decisioni. Quindi il chiedere di far conoscere la volontà di qualcuno che è di sopra, ripeto, di per sé non ci distingue dai pagani, ma quello che ci distingue è a chi ci rivolgiamo e sulla base di quali promesse, sulla base di quali parole noi ci rivolgiamo al Signore. A volte quando io chiedo a Dio aiuto potrei immaginare che Dio mi risponde, figlio mio, ma in che modo pensi che io potrei aiutarti? Oppure quando gli chiedo di farmi conoscere la sua volontà, ma in che modo pensi che io voglio farti conoscere la mia volontà? E Giacomo dice, voi bramate e non avete, domandate e non ricevete, perché domandate male, per spendere nei vostri piaceri. Quindi si può domandare male, Non basta dire domandiamo, 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 preghiamo, 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 chiediamo, chiediamo, chiediamo. Si può chiedere male, per i vostri piaceri. E se io sono il centro del mio interesse, ripeto, non mi distingo dal pagano, perché il pagano ha questo, vuole avere aiuto, vuole avere guida, perché non gli vadano male le cose. C'è qualcosa di diverso che ci deve guidare nel ricercare l'aiuto e la volontà di Dio. E sempre nel libro di Giacomo c'è invece un'indicazione, una promessa, e dice: se poi qualcuno di voi manca di saggezza, la chieda a Dio, che dona a tutti generosamente senza rifacciare, e gli sarà data. Quindi la saggezza è un qualche cosa che Dio ha promesso di dare. Allora vuol dire che lì c'è una promessa. Ma quante volte abbiamo chiesto: Signore, dammi la saggezza? Abbiamo chiesto: Signore, fammi conoscere la tua volontà, in modo che sappia se faccio bene a sposare questa persona, oppure se faccio bene a accettare questo lavoro. Certo, ma questo ancora certamente è comodo, ci fa bene. Non vogliamo sbagliare, vorremmo avere qualcuno che ci garantisce che le scelte che facciamo siano garantite. Ma il Signore invece promette la saggezza, che è cosa diversa dal cartellino che indica quello che dobbiamo fare. Qui c'è una promessa, e allora il capitolo 2, se vogliamo, ma tutto il libro dei Proverbi, è un invito a chiedere la saggezza, non di perdersi, perché questa è la cosa più importante. Per un anno ho studiato il libro dei Proverbi, anche ho cominciato a scrivere dei commenti, che poi non sono andato avanti, ma appunto perché qui ci sono delle parole di saggezza, e perché notavo che il libro dei Proverbi è un po' trascurato, o meno io l'avevo trascurato, e quindi in qualche modo sentivo il bisogno di coprire questa lacuna. Leggiamo adesso soltanto il capitolo 2 e vediamo questo padre, la forma che assume la saggezza di un padre che si rivolge a un figlio. Figlio mio, se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza, sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza, se la cerchi come l'argento e ti dai scavarla come un tesoro, allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. Allora, c'è una promessa di... il versetto 6, il Signore infatti dà la saggezza, dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza. Allora vedete che qui c'è una promessa da parte del Signore di dare la saggezza, a cui probabilmente Giacomo si è riferito. Il Signore dà la saggezza, il Signore vuole dare la saggezza. La saggezza è quella capacità che Dio dà in dono di riconoscere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ciò che è bene e ciò che è male. E c'è grande bisogno di uomini che non siano bambini spirituali, ma, come dice l'autore della lettera agli Ebrei, uomini adulti, che per la via dell'uso hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal male. Uomini adulti che per via dell'uso che hanno fatto della parola di Dio hanno i sensi esercitati a distinguere il bene dal male, il bene e il male. Di questo c'è, io avverto, l'urgente bisogno. E allora qui c'è una promessa: il Signore infatti dà la saggezza, però dice anche delle condizioni. Sì, allora osserviamo queste condizioni: se ricevi le mie parole e servi con cura i miei comandamenti, allora non c'è altra possibilità di avere la saggezza se non di ricevere le parole di Dio. Non c'è altra forma, non ci sono scorciatoie, non ci sono tecniche. C'è soltanto il ricevere le parole di Dio, non soltanto ascoltarle, ma riceverle, attenzione. Ascoltarle, tutti ascoltiamo per esempio adesso, ma ricevere vuol dire sì, le prendo, non le respingo. Perché altrimenti l'aver semplicemente sentito non significa ricevere. Prima cosa dunque, ricevere. E non è da poco, perché molti chiudono il discorso non ricevendo. Chiudono, non ricevono. Come se non fosse arrivato. Ma non basta ricevere, dice, bisogna serbare con cura i miei comandamenti. Conservare, custodire, è come qualcuno ti dà un oggetto, tu lo porti a casa, non lo sbatti da qualche parte e poi non sai più neanche dove l'hai messo, ma lo conservi con cura, lo riponi, perché sai che è una cosa preziosa, che ti può servire, che ti deve servire. Allora, prima cosa, infatti, prestando orecchio alla saggezza e inclinando il cuore all'intelligenza. Allora, prestando orecchio, cosa dice? Cosa dice? Veramente. E il cuore all'intelligenza, il cuore, e ascoltare con il cuore, cioè come con qualche cosa che è veramente preziosa e quindi si desidera imparare, si desidera, si ascolta. Allora c'è in primo luogo un atteggiamento ricettivo, passivo. Non si tratta di che cosa fare, ma come ascoltare. Qui c'è il paragone tra Marta e Maria. Marta era una persona attiva che voleva dare gloria a Dio con il suo darsi da fare, ma in quel momento Gesù stava parlando. E allora la buona parte era quella di stare lì ad ascoltare. Ricezione. Ma non fa niente. Ascoltare. Perché se non si ascolta, quello che dopo si pensa e si fa è danno, è male. Bisogna ascoltare. La prima cosa è un atteggiamento ricettivo, passivo, ascolta. Il popolo di Israele è un popolo che ha avuto il dono unico di essere il popolo a cui Dio ha parlato. Quello era il suo dono, la sua caratteristica. Agli altri Dio non aveva parlato. A quali altre nazioni gli dice: io ho parlato in questo modo? Le altre nazioni sono chiamate a riconoscere che soltanto questo popolo è un popolo a cui Dio ha parlato. Questo è il privilegio, se vogliamo dire così, del popolo di Israele, che a lui Dio ha parlato. Ed è perciò che tutti quanti devono passare per di lì, per Israele, perché fuori di Israele non è possibile, non si può andare da qualche... Sì, Israele ha detto delle cose buone, però c'è anche Socrate, Platone, tante persone hanno detto anche delle cose interessanti e utili. Non c'è, bisogna passare di lì, perché lì Dio ha parlato. Quindi è lì che bisogna andare, ascoltare. Poi, seconda, quindi sono le orecchie che vengono, diciamo così, messe in gioco. In primo luogo, ascoltare, ricevere, custodire. Poi c'è la bocca. Sì, se chiami il discernimento e rivolgi la tua voce all'intelligenza. Allora ecco qui la preghiera, dopo aver ascoltato e aver capito, sentito, avvertito che quelle parole della saggezza di Dio sono le uniche parole vere e sagge, allora a questo punto si desidera averle, si chiede, si chiama, cioè la preghiera. Domandate la saggezza. Dice, se uno manca di saggezza la chieda. Ma non la chieda semplicemente per risolvere un suo problema, la chieda perché vuole essere in comunione con questa verità di Dio, anche quando non gli riguarda. Ecco perché non si può dire: ma a me il Levitico non mi interessa perché parla di sacrifici, sangue, bestie che si ammazzano, e le profezie lo stesso perché non mi riguardano, a me interessa un'altra cosa, io voglio sapere. Se Dio ci ha detto delle cose, vuol dire che io voglio desiderare di sapere quello che Dio mi ha detto, perché lì c'è la sapienza. Allora chiamarla, chiedere: Signore, dammi questa intelligenza, impedisci che io segua le vie della stoltezza, perché nella mia paganità, nella mia peccaminosità io sono stolto. E non sottolineiamo abbastanza che il peccato assume la forma della stoltezza. Ripeto, nei libri sapienziali il peccatore è soprattutto uno stolto. Lo stolto ha detto nel suo cuore: non c'è Dio. Non ha detto che ha ammazzato qualcuno, ha detto semplicemente: non c'è Dio, ma è stolto. È stolto di una stoltezza fatale, drammatica, che non troverà giustificazioni. Ma io ero in buona fede. No, lo stolto ha detto: Dio ha parlato. E quando io ho parlato, dice la saggezza, voi non avete udito, voi siete andati via. Sono parole tremende, leggete da 1 a 20 fino alla fine, sono parole terribili che concludono alla fine. con qualcosa di positivo, di promesse, ma sono avvertimenti gravi, solenni. Allora la domanda, la bocca, poi dopo nel versetto 4 vengono le mani: se la cerchi come l'argento e ti dai a scavarla come un tesoro. Allora prima le orecchie, poi la bocca, poi le mani, poi sì, ci si dà da fare per cercarla. Allora cercare può essere, appunto, vado a indagare la scrittura, vado a cercare i commentari, vado a chiedere parere, vado a cercare di capire, vado a muovermi perché voglio capire, cerco la saggezza, la cerco, e ti dai a scavarla come un tesoro, perché è un tesoro, è un qualche cosa che non c'è niente di più importante. Non c'è niente di più importante della saggezza. Per prima cosa bisogna saper valutare i fatti, perché se non sappiamo capire che valore hanno i fatti, noi non ci muoviamo nelle vie di Dio. Noi pensiamo che per prima cosa dobbiamo muoverci, agire, fare qualche cosa, dobbiamo fare qualche cosa, ma in quale direzione? Leggo sul tempo del nazismo, e anche conosco molto la storia dei fratelli durante il nazismo in Germania, ed è una cosa umiliante. Certo che è facile per me vedere dove hanno sbagliato, ma è umiliante di riconoscere che tanti non hanno capito chi era Hitler, non hanno capito chi era il nazismo, semplicemente non hanno capito. Certamente erano in buona fede, certamente hanno cercato di evangelizzare, certamente hanno cercato di andare avanti, ma non hanno semplicemente capito, sono stati imbrogliati. Non, la maggior parte, quelli almeno documentati sicuramente, se qualcuno nel segreto, e non lo sappiamo, ha capito, ci sarà stato, non lo so, ma il non capire dopo dice, è grave, è stoltezza. Allora per prima cosa dobbiamo capire il mondo in cui stiamo, dobbiamo capire dove ci troviamo, ma questo qui ce lo può dare soltanto per grazia il Signore, perché è vero che dobbiamo darci da fare, ma è Dio che ci dice di fare questo, perché allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio, perché è Dio che dà la saggezza. Quindi il mio cercare è una conseguenza della parola di Dio. Dio mi dice di cercare. Allora, ecco, quando io chiedo a Dio saggezza, ma tu, il Signore può rispondere, ma hai cercato, hai ascoltato, hai pregato, hai cercato, oppure ti sei fatto gli affari tuoi e poi quando stai in mezzo ai guai mi dici: Signore aiutami, dammi una mano. E se non lo fa abbastanza in fretta, ci vengono anche i dubbi sulla bontà di Dio, perché non ci ama abbastanza prontamente come vorremmo. Ma tu hai ascoltato, io ho parlato, attenzione, perché allora comprenderai il timore del Signore e troverai la scienza di Dio. C'è una promessa. Non è che tu sarai tanto bravo, se sei bravo la trovi, se non sei bravo non la trovi. Tu mettiti nell'atteggiamento giusto e poi c'è la promessa. Giacomo la ripete: Dio dà liberalmente, senza rinfacciare. Troverai il timore di Dio. All'inizio aveva detto: e il timore del Signore è il principio della scienza. Qui sembra che il timore del Signore sia in qualche modo alla fine una conquista, un qualche cosa che arriva alla fine. Entrambe le cose sono vere. Il timore del Signore è il principio. Se noi non ci muoviamo nel timore del Signore, appunto perché Dio ha parlato, perché Dio ci dice di fare queste cose, allora è chiaro che se siamo mossi da altri motivi, perché vogliamo diventare delle persone sagge secondo il mondo, delle persone che sanno dialogare con i filosofi, che sanno leggere i testi, eccetera, se questo è il motivo che ci spinge, allora noi non otterremo la scienza. È il timore del Signore il principio della scienza. Ma poi dice, come dice Paolo, se perseverate nella mia parola, conoscerete la verità, e la verità vi farà liberi. Allora, se perseveriamo nella parola del Signore, perché c'è una medesima parola, la parola che ci salva e la parola che ci guida, non sono due parole diverse. E noi dobbiamo mostrare che abbiamo accettato la parola che ci salva ascoltando la parola che ci guida, la parola che ci dà saggezza. Se ci comportiamo da stolti e poi diciamo continuamente a dire: ma il Signore Dio mi ha salvato, perché secondo la sua parola, diventiamo poco credibili, perché la parola di Dio è quella che ci dà saggezza. E se perseveriamo, conosceremo, comprenderemo il timore del Signore e troveremo la scienza di Dio. E che cosa farà questa scienza? Il Signore infatti dà la saggezza e dalla sua bocca provengono la scienza e l'intelligenza, non ci sono altri modi. Inutile che studi i filosofi antichi o quelli moderni oppure qualche altro psicologo o psichiatra o così via. È il Signore che dà, è grazia. Per grazia abbiamo tutto, non soltanto la salvezza e il perdono dei peccati, ma in esso tutto, cioè anche la gioia, anche la pace, anche la saggezza. È tutto per grazia. Ma dobbiamo seguire appunto la parola di Dio per ottenere questa grazia. E qual è allora poi la conseguenza di questa scienza, di questa intelligenza? Versetto 7. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia e custodire la via dei suoi fedeli. Allora comprenderai la giustizia, l'equità, la rettitudine, tutte le vie del bene. Signore, aiutami. Egli tiene in serbo per gli uomini retti un aiuto potente. E guardate, questo tiene in serbo è lo stesso verbo che quando dice: se tu serbi con cura la mia parola, se tu la conservi, se tu conservi con cura la mia parola, questa parola conserverà te. È la stessa parola, tiene in serbo. Se tu servi, se tu conservi con cura i miei comandamenti, allora la parola, la saggezza che ne verrà, ti custodirà. È la saggezza che custodisce. Qual è allora l'aiuto? L'aiuto è proprio la saggezza. E Dio ci dà, non ci dà. Noi vorremmo che l'aiuto fosse sempre fisico. Io ho un problema, Signore, intervieni con il carro attrezzi e sposta la macchina che non funziona. Fisicamente proprio. Oppure che ci dia il cartellino, fai questo e vedrai che sicuramente va bene. Il Signore vuole, l'aiuto sta nella saggezza, l'aiuto potente, che nella dimestichezza con la parola di Dio, noi abbiamo la saggezza necessaria per prendere ciò che è buono. Infatti dice, è uno scudo per quelli che camminano nell'integrità. E qui, se andiamo, dopo andiamo avanti, vediamo che quello che da parte dell'uomo si richiede è l'integrità, è la rettitudine. Gli uomini retti, gli uomini integri, gli uomini che non seguono sentieri tortuosi, gli uomini che, direbbe il Signore nel Vangelo, hanno un cuore onesto e buono. Per ricevere la verità che ci viene da Dio, la verità attiva che Dio ci vuole dare, dobbiamo avere un atteggiamento di verità passiva. La verità incontra la verità passiva è la sincerità. Se non siamo sinceri, vuol dire che non siamo aperti alla verità, e la verità non ci arriva. Un cuore onesto e buono, non perché davanti a Dio può vantarsi, ma perché ascolta la parola di Dio senza chiudersi, senza velarsi, senza trovare scorciatoie e scappatoie. Gli uomini retti, questo è quello, l'altro, il punto che Dio chiede per avere la saggezza. Questa rettitudine tiene un aiuto potente per gli uomini retti, uno scudo per quelli che camminano nell'integrità, allo scopo di proteggere i sentieri della giustizia. Camminare i sentieri, le vie, è una espressione biblica che continuamente si ripresenta, e anche questo noi dobbiamo tenere presente. Il cammino, cos'è il cammino? Il cammino è la vita pratica. Il nostro vivere di tutti i giorni è paragonato a un cammino. Dove stiamo andando? In quale direzione ci muoviamo? È un cammino, quindi è il cammino di tutti i giorni. Oggi, domani faccio questo, domani faccio quest'altro, è un cammino, è un cammino. Ebbene, lui vuole proteggere i sentieri della giustizia. Salmo 23, egli mi conduce per sentieri di giustizia. Su quei sentieri di giustizia Dio ci conduce e ci protegge, e non sono i miei sentieri, non sono i sentieri che mi piacciono, sono quelli giusti. se non sono quelli giusti, se io mi incammino per un sentiero non giusto e poi dico: Signore, aiutami, perché sono arrivato in mezzo ai guai, beh, per prima cosa la saggezza di Dio mi dice: ma come mai ti trovi qui, su questo sentiero? È questo il sentiero che io ti ho indicato? Lui ci conduce su sentieri di giustizia. Facciamo gli esempi che tutti quanti possono capire, ma ce ne sono tanti. Io decido di fidanzarmi con un non credente e dopo un pochettino forse me lo sposo, mi trovo in mezzo ai guai e poi dico: Signore, sono in mezzo ai guai, aiutami. Certo, Signore, non è che non disposto ad aiutarti, ma dobbiamo riconoscere che abbiamo camminato su pensieri non giusti, perché se voglio continuare in un sentiero di non giustizia, non pensare di poter ottenere da Dio l'aiuto, perché la parola di Dio è grave e Dio non è un nonno che ci vizia, Dio è un qualcuno che sa qual è il nostro vero bene ed è fermamente determinato a darcelo, e non ci vuol dare quello che ci chiediamo se non è il nostro bene, che lo possiamo chiedere in tutti i modi, in tutte le forme, come fanno appunto i nipoti con i nonni, ma non glielo chiediamo se non è buono, se non è giusto. E così Dio fa con noi e ci dà altre cose, ci dà quello che è giusto. Allora comprenderai la giustizia e l'equità e la rettitudine e tutte le vie del bene. Comprenderai, questa è una promessa. E di questo noi abbiamo bisogno, di comprendere la giustizia, ciò che è giusto, ciò che è equo, ciò che è bene secondo la parola di Dio, ma per questo dobbiamo avere rettitudine. Dobbiamo essere molto attenti a noi stessi, perché se ci imbrogliamo da soli, Dio a un certo momento può anche decidere di darci una mano. Io mando loro efficacia di menzogna. Chi vuole imbrogliarsi, e Dio lascia che si imbrogli e lascia pure che anche Satana lo imbrogli, se non vuole ascoltare la parola di verità. Ma invece il versetto 10 dice: allora la saggezza ti entrerà nel cuore. Questa è l'ultima versione della riveduta. Cosa dice? Dice questo nella vostra versione? Ecco, è stato corretto nell'ultima versione della Nuova Riveduta, perché non è quella adatta. La saggezza ti entrerà nel cuore, la scienza sarà la delizia dell'anima tua. La saggezza ti entrerà nel cuore, è questo che occorre, questa è la promessa, è nel cuore che ci sarà saggezza, non soltanto nella mente e nella testa, ed essa sarà la delizia del tuo cuore. Ecco, la saggezza di Dio è una delizia. E forse possiamo capire il Salmo 119, che è un salmo scritto nel vecchio patto, diciamo così, per Israele. Vediamo il salmista che è così pieno di gioia per avere la legge, i precetti e i comandamenti. Ma noi non lo sentiamo questo? Non sentiamo che la saggezza di Dio è una delizia, il conoscere la parola di Dio non è un peso? Io sono un credente, devo fare questo, mentre quell'altro, beato lui, non ha questi problemi e questi limiti. La saggezza è una delizia, un quadro, un panorama che si apre. Non capivo niente, adesso il Signore mi ha fatto capire. Lì c'era un pericolo, pensavo che fosse una cosa bella, buona, e invece adesso il Signore mi ha fatto capire perché. E questa è una delizia, è un qualche cosa che ci rafforza, che ci ristora. La saggezza che Dio ci dà, la scienza sarà, versetto 10, la saggezza ti entrerà nel cuore. E io scriverò la mia legge nei vostri cuori, scritto. Questa legge che non dice semplicemente devi fare così, devi fare così, certo che lo dice anche quello, ma ti dice anche il perché, ti fa capire perché. Io non vi chiamo più servi, vi chiamo amici, perché vi ho fatto conoscere la mia volontà. Perciò noi siamo amici di Gesù, in effetti, anche se siamo servi, certo, ma lui non ci chiama servi, ci chiama amici, e ci invita ad invitare lui, che è stato il servo, ma lui ci chiama amici perché ci fa conoscere: se perseverate nella mia parola conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. E poi l'altra promessa veramente impressionante: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, chiedete qualunque cosa vi sarà fatto. una cambiale in bianco, qualunque cosa, qualunque cosa. Ma le condizioni quali sono? Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, se le mie parole veramente dimorano in voi, io sono certo che voi non mi chiedete l'ultima Ferrari perché così vado in giro a mostrare quanto sono ricco. Voi non me lo chiederete, voi mi chiederete altre cose e io ve le do. Per questo insegnaci a pregare, perché la preghiera è fatta per essere esaudita nonostante tutto. E quindi dobbiamo insegnare, Signore insegnaci affinché noi possiamo fare delle preghiere che poi possono essere veramente esaudite, oppure se non sono esaudite nella forma in cui noi le abbiamo formulate, capiamo al momento opportuno il motivo per cui Dio ci ha risposto in modo diverso. E Dio vuole darci la saggezza, non vuole lasciarci così nel dubbio tragico in continuazione, vuole darci la saggezza. E poi cosa dice ancora il versetto 11? La riflessione veglierà su di te, l'intelligenza ti proteggerà. Vedete? Chi è che veglia su di me? La riflessione. Non è un angelo chiamato appositamente per me a dirmi così va bene e così va male. A mia disposizione, come la lampada d'Aladino, tiro fuori e mi dice cosa devo fare, come il navigatore, anzi meglio perché non funzionano sempre così bene. E la riflessione veglierà su di te. Sarà quella che mi protegge. Allora se manco di questa saggezza, allora non posso essere protetto, perché sarò preda della mia stoltezza. Sarà la mia stoltezza che mi guiderà e quindi sarò molto in pericolo. La riflessione veglierà su di te, l'intelligenza ti proteggerà. Per questo è necessario fare scorta di verità. Acquista verità, non venderla. Bisogna fare incetta, bisogna fare riserva di riflessione prima che vengano i fatti che ci lasciano poi nel dubbio, nella perplessità. Dobbiamo farla prima, pensando, nutrendoci della parola di Dio, perché è di Dio, non perché mi interessa o perché non mi interessa, non perché risolve il mio problema e allora mi interessa. È del tutto inutile cercare di vedere qualche cosa che mi dice chi mi devo sposare e chi non mi devo sposare all'ultimo momento, perché io comunque voglio sposarmi e devo decidere. Io devo avere prima la saggezza, poi dopo di ciò, fratelli, non starò lì ad essere così angustiato, chissà mai se ci azzecco o se non ci azzecco, perché il Signore è con me, la riflessione protegge. Se noi siamo, c'è una promessa, e allora il Signore non ci abbandona. E allora infatti dice, essa ti scamperà dalla via malvagia. Siccome tu puoi imboccare delle vie sbagliate, la riflessione ti scamperà. Un pericolo, avresti potuto andare su quella strada, pericolo scampato, vai dall'altra parte. Dio ti conduce la riflessione, ma non il Dio immediatamente a mia disposizione che mi dice vai lì. È la riflessione, l'intelligenza che ti ho donato dopo che tu hai dimorato nelle mie parole, dopo che mi sei stato a sentire. Allora questa essa ti scamperà dalla gente che parla di cose perverse. Qui vengono due pericoli da cui si scampa. Sono la gente, leggiamola, essa ti scamperà così dalla via malvagia, dalla gente che parla di cose perverse, da quelli che lasciano i sentieri della rettitudine per camminare nella via delle tenebre, che godono a fare il male e si compiacciono delle perversità del malvagio, che seguono sentieri contorti e percorrono vie tortuose. Ti scamperà da persone, sono le persone il pericolo. Le persone che non camminano sul sentiere di rettitudine, anzi addirittura che lasciano i sentieri di rettitudine. Quindi attenzione anche a quelli che un giorno hanno camminato bene e certamente cominciano a camminare male, perché sono delle trappole. Ma era una cosa brava persona, ha fatto tante cose buone e adesso lasciano i sentieri della rettitudine. per camminare nella via delle tenebre, dove è nascoste le cose, che percorrono vie tortuose, sentieri corrotti, perché Dio dà saggezza a coloro che vogliono camminare per vie lineari, diritte. È la condizione che vuole per il nostro cuore, e per questo dobbiamo stare attenti a non ingannarci noi stessi davanti al Signore, perché altrimenti facciamo del male a noi stessi. Dobbiamo avere vie diritte. Allora, da questo è un pericolo da cui scampa, salva. È un altro pericolo ancora, cioè da quelli che in qualche modo, volenti o nolenti, ci potrebbero imbrogliare, ci potrebbero comunque far deviare, fuorviare, che ci potrebbero farci andare fuori strada, che siano coscienti o non coscienti, ma che comunque ci possono portare fuori strada. Allora, da questo la saggezza, la riflessione ottenuta da Dio in dono ti salverà, ti scamperà, ti proteggerà. E l'altra cosa, versetto 16, ti salverà dalla donna adultera, o anche, sì, estranea, straniera, questa è la traduzione giusta, dalla infedele che usa parole seducenti, che ha abbandonato il compagno della sua gioventù e ha dimenticato il patto del suo Dio. Infatti la sua casa pende verso la morte e i suoi sentieri conducono ai defunti. Nessuno di quelli che vanno da lei ne ritorna, nessuno riprende i sentieri della vita. Così camminerai per la via dei buoni e rimarrai nei sentieri dei giusti. Gli uomini retti, di nuovo la rettitudine, infatti abiteranno la terra. Quelli che sono integri vi rimarranno, ma gli empi saranno sterminati dalla terra, gli sleali saranno estirpati. La donna estranea è la seduzione, che compare anche più avanti nel libro dei Proverbi, e che non è perché particolarmente le donne sono il guaio di tutti, ma sono un esempio molto, molto chiaro, molto pregnante della seduzione. Sì, perché l'uomo è esposto ad essere sedotto, è vero, proprio su quel piano lì. Quindi è molto, come il denaro è un esempio chiaro, diciamo così, di seduzione, che vale per tanti altri idoli, così anche la donna per l'uomo, certamente, molto concretamente, non siamo troppo spirituali, proprio la donna estranea, cioè fuori dal patto, che vive fuori dal patto, che dice ha dimenticato il patto. Quindi anche qui c'erano gli uomini che hanno lasciato i sentieri della rettitudine, e questa donna che ha dimenticato il patto, forse il patto del suo Dio, non so, il patto con il marito, ha abbandonato il compagno della gioventù per parlarti in nome dell'amore. L'amore, quando c'è l'amore c'è tutto, e questo qui dell'amore può essere una seduzione tremenda. Si può leggere il capitolo 7 dei Proverbi, la donna adultera. Appunto, il ragazzo come un bove, stolto, le va dietro perché non capisce niente. Allora, ti scamperà da queste trappole che parlano, ma è l'amore, è l'amore. Questo dell'invito all'amore, della donna verso l'uomo, ma anche più in generale, è l'amore, è per amore che si fanno queste cose. È per amore e per onestà che io lascio mia moglie perché non la amo più, ma adesso per amore amo quell'altra, e quindi da una parte essere giusti e onesti e veritieri, dall'altra parte è l'amore, che cosa c'è di più? Il patto ti scamperà. Se tu non hai la riflessione della parola di Dio, questi discorsi potranno aver presa su di te. Se invece tu vivi della parola di Dio, allora queste parole ti proteggeranno. Allora vedete che qui ci sono delle promesse che il Signore ci dia, quello che ci dice di fare la nostra parte, perché i primi quattro versetti sono le indicazioni che la parola di Dio, che la saggezza ci dà, e non le possiamo trascurare. Tutto il resto, se vogliamo, è promessa, tutto il resto è parte di Dio. Quindi vedete che Dio si impegna notevolmente, ma la condizione fondamentale è che noi ascolti, che noi riceviamo la sua parola, che la custodiamo nel nostro cuore, che la chiediamo con le nostre labbra, chiedendo in primo luogo la saggezza di Dio, che la cerchiamo concretamente come un tesoro, perché non c'è niente di più importante di questo, cioè della parola di Dio che dimora nel nostro cuore, e che non soltanto dimora e sta lì, ma porta frutto nella nostra mente e ci fa essere delle persone nuove. Che il Signore ci dia di potergli dare gloria in questo modo.